Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, l'UE segue le stesse politiche di Trump. Ministero esteri palestinese condanna divieto sionista all'entrata di parlamentari europei. USA Blinken in visita alla base aerea di Incirlik in Turchia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi lunedì il 20 febbraio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, che riguarda il rapporto tra USA, Cina e Russia, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi che riguarda la violazione dei diritti umani nei paesi occidentali. Ora passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che il comportamento dell'Unione Europea negli ultimi mesi segna la continuazione delle politiche inefficaci dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'IRIP, Hossein Amir Abdullahian domenica, in un colloquio telefonico con Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ricordando la massiccia partecipazione degli iraniani al 44esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica, ha fortemente criticato l'approccio di alcuni paesi europei nel sostenere i gruppi terroristici. Riferendosi alla politica fallita di imporre sanzioni contro la Repubblica Islamica, Amir Abdullahian ha affermato che il comportamento dell'Unione Europea negli ultimi mesi segna il proseguimento della politica inefficace dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump, che adottava un doppio standard irrealistico e sfruttava come strumento di concetto dei diritti umani. Il Ministero degli Affari Esteri palestinese ha dichiarato venerdì di seguire con grave preoccupazione la decisione del regime sionista, potenza occupante, di negare per la seconda volta l'ingresso in Palestina del presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Palestina, Manu Pineda, citato da Infopal. Ha affermato che la decisione israeliana mira a impedirle di esercitare il suo pieno ruolo e mandato di presidente della delegazione per le relazioni con la Palestina. Questo passo arriva nel tentativo di mettere a tacere il dissenso pacifico dell'occupazione illegale di Israele. Il divieto del presidente della delegazione, un apparente disprezzo del Parlamento europeo da parte della potenza occupante, è un ostacolo alle attività di questa rispettata istituzione, ha affermato il Ministero degli Esteri in un comunicato stampa. Tale comportamento inaccettabile mira a mettere a tacere e a diffamare le voci pro giustizia che si pronunciano coraggiosamente contro i crimini prolifici e sismici di regime sionista e le gravi violazioni dei diritti dei palestinesi. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è stato ieri in visita ufficiale in Turchia, dove si è recato alla base aerea di Incirlik per verificare le operazioni di assistenza all'autorità turca in risposta ai terremoti del 6 febbraio, lo riferiscono i media locali, aggiungendo che in serata Blinken raggiungerà Ankara, dove oggi incontrerà il presidente Erdogan. La tappa turca rientra in un tour che ha portato Blinken prima in Germania, dove ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza, quindi in Grecia. Fino a mercoledì prossimo, 22 febbraio, ad Atene, il segretario Blinken incontrerà il primo ministro greco Mitsotakis e il ministro degli esteri Dendias e il leader dell'opposizione Alexis Tsipras per discutere della cooperazione in materia di difesa e sicurezza energetica. La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici a corto raggio, lo riferiscono i militari sudcoreani. Il lancio arriva dopo che Corea del Sud e Stati Uniti hanno organizzato domenica esercitazioni aeree congiunte a loro volta in risposta al lancio da parte di Pyongyang di un missile balistico intercontinentale Hwasong 15 nel Mar Orientale. L'utilizzo del Pacifico come poligono di tiro dipende dalle azioni delle forze americane, dichiara la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un. In Brasile il ministro della giustizia Flavio Dino ha reso noto che la polizia federale ha già identificato in 10 stati del paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori nel tentato di colpo di domenica a Brasile. Ha affermato che sono già stati emessi mandati di arresto, i nomi non sono stati resi noti. I sospettati avrebbero anche finanziato il noleggio di autobus per portare gli estremisti nella capitale. La Corte Suprema del Brasile ha ordinato l'arresto dell'ex comandante della Polizia Militare del Distretto Federale di Brasilia, Vieira, e il ministro ha affermato che la responsabilità riguarda anche coloro che non erano presenti agli assalti, finanziatori e organizzatori. La Russia ricorda la fine di Napoleone, quando tentò di invadere il paese anche il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe fare altrettanto. È il messaggio inviato alla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in risposta all'intervista rilasciata da Macron al Journal du Dimanche, nella quale ha affermato che la Francia auspica la sconfitta della Russia in Ucraina, aggiungendo tuttavia che non ha mai voluto distruggerla. A proposito di mai, la Francia non è iniziata con Macron e i resti di Napoleone, venerati a livello statale, riposano nel centro di Parigi. La Francia e la Russia dovrebbero capire, ha detto la portavoce del ministero in generale. Le parole di Macron sono senza valore, ha detto, aggiungendo che le sue osservazioni hanno mostrato come l'Occidente si fosse impegnato a favorire un cambio di governo in Russia, mentre Macron aveva ripetutamente cercato di tenere degli incontri con la leadership di Mosca. L'inviato degli Stati Uniti nei territori occupati ha detto che il primo ministro Netanyahu dovrebbe rallentare i progressi su una revisione giudiziaria controversa che potrebbe rendere più difficile per Washington aiutarlo a promuovere i legami con l'Arabia Saudita. Da settimane il regime sionista è in tumulto per il piano del governo di destra di Netanyahu di apportare modifiche al sistema giudiziario che, secondo i critici, mette in pericolo i controlli e gli equilibri democratici del paese. Il Parlamento del regime potrebbe tenere oggi, lunedì, la prima di 3 votazioni su un disegno di legge che aumenterebbe l'influenza del governo nella selezione dei giudici, ponendo al contempo dei limiti al potere della Corte Suprema di bocciare le leggi e di pronunciarsi contro l'esecutivo. Stiamo dicendo al primo ministro, come dico ai miei figli, di frenare, di rallentare, di cercare di ottenere un consenso, di riunire le parti, ha detto l'ambasciatore Tom Nides al podcast della CNN The Axe Files pubblicato sabato scorso. Tragico incidente stradale in Pakistan, dove un autobus è uscito di strada provocando la morte di 14 passeggeri e il ferimento di altri 63, accaduto vicino alla città di Kallar Kahar nella provincia del Punjab. Solo lo scorso mese 40 persone erano morte dopo che il pullman sul quale viaggiavano era caduto da un ponte. E a Monaco, alla seconda giornata dei lavori della conferenza sulla sicurezza, il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, porta un messaggio. La guerra in Ucraina deve finire, siamo dalla parte del dialogo, la pace deve avere una chance, anche perché si deve evitare un disastro nucleare. I toni sono però molto meno concilianti con gli Stati Uniti. Sui palloni hanno avuto una reazione assurda, isterica, inaccettabile, ha tuonato Wang, accusando Washington di disonestà e di abusi. E di protezionismo al 100%, egoismo al 100%, azione unilaterale al 100% per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione di semiconduttori fabbricati da società cinesi. Secondo l'inviato di Pechino, Washington, con la sua scelta sta cercando di diffamare il gigante asiatico. E quando l'ambasciatore Wolfgang Ischinger ha chiesto se potesse rassicurare la grande sala del Bayserhof sul fatto che non sia imminente un attacco a Taiwan. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Rapporto Russia-Cina e USA. Premettiamo per onestà che non riportiamo niente di completamente nuovo né tantomeno di nostre scoperte. L'argomento circola da tempo e nelle sue forme più articolate, così come sono state illustrate di quell'organismo, dal padre di quell'organismo, con le sue ricette geopolitiche, sembra dettare la linea della stessa CIA, vale a dire George Friedman e la Strategic Forecasting abbraccia la nuova geografia di buona parte dell'Europa centro-orientale e più in generale descrive futuri scontri planetari. E dunque l'estate scorsa su buona parte delle reti sociali in lingua russa è ricomparso il frammento di un confronto televisivo risalente al 30 maggio 1997, nel corso del quale il conduttore Libimov, in frammezzando la discussione, riportava in breve una notizia che all'epoca aveva del fantapolitico. Il programma era faccia a faccia e gli ospiti principali erano l'ex primo presidente dell'Ucraina indipendente Leonard Kravchuk e il politologo e consigliere presidenziale russo Sergei Karaganov. Temi del dibattito erano l'accordo di amicizia e cooperazione da poco sottoscritto dai presidenti russo e ucraino Boris Elistan e Leonid Kuchma, la volontà ucraina di entrare nella NATO, la questione della discriminazione della lingua russa in Ucraina. Nel bel mezzo della discussione il conduttore diceva che nel corso di recenti esercitazioni a livello di Stato Maggiore di una delle accademie militari statunitensi si era raffigurata una situazione per cui entro il 2025 gli USA si sarebbe trovati a combattere contro Russia e Cina a causa dell'Ucraina che, entrata nella NATO, avrebbe dichiarato guerra alla Russia. Da parte sua il conduttore aggiungeva che a quel tempo anche in Russia si ipotizzava un simile scenario, cioè un conflitto con l'Ucraina se quest'ultima avesse aderito alla NATO e la Russia no. Dunque, qualcuno potrebbe domandarsi per pura curiosità quale sia stata la fonte originale delle previsioni che ora parlano del futuro assetto europeo dominato da una Polonia che rinverdisce i propri fasti settecenteschi e ora nell'interesse USA a indebolire l'economia tedesca per rafforzare l'economia statunitense.
Diritti umani occidentali. Il sangue di decine di uomini disarmati o detenuti durante la guerra in Afghanistan tra 2010 e 2011 è sulle mani dello Special Air Service, forze speciali d'Inghilterra, le SAS. Sono rivelazioni clamorose che gettano più di un'ombra anche sul Ministero della Difesa inglese. L'esercito inglese ha annunciato che avvierà un'inchiesta sui rapporti pubblicati dai media, soprattutto la BBC, secondo cui le forze speciali di Londra hanno effettuato dozzine di esecuzioni extragiudiziali in Afghanistan. Lo scorso 22 giugno, il Ministero della Difesa inglese ha accusato l'emittente televisiva di mettere a rischio i militari del paese. L'accusa è giunta a causa di un'indagine su operato delle SAS che mostra 9 prove, inclusi testimoni che affermano di aver visto afghani disarmati uccisi a sangue freddo durante la guerra. Secondo le SAS, le persone in questione erano ribelli che rappresentavano una minaccia imminente, mentre secondo le prove queste operazioni sono state di omicidi sommari. Secondo la ricostruzione giornalistica, i crimini sono stati commessi tra il 2010 e il 2011 durante raid, cattura, uccidi di uno squadrone delle SAS nella provincia meridionale di Helmand.
Ricordiamo che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il sito parstoday.com/IT.
Nelle operazioni sarebbero state assassinate almeno 54 persone, diverse delle quali disarmate o detenute. Dopo alcuni raid sarebbero state lasciate sul campo armi, bombe a mano e Kalashnikov per inscenare un presunto conflitto contro combattenti locali. L'inchiesta accusa anche Sir Mark Charlton Smith, generale già responsabile delle forze speciali d'inglesi, poi capo dell'esercito inglese da qualche mese in pensione. L'ufficiale sarebbe stato informato delle esecuzioni sommarie, ma non avrebbe comunicato le denunce alla polizia militare. L'emittente ha riferito infine che il Ministero della Difesa inglese non ha voluto commentare le conclusioni dell'indagine, limitandosi a sostenere che le truppe del Regno Unito hanno servito in Afghanistan con coraggio e professionalità.
A metà dicembre, il Ministero della Difesa inglese ha annunciato l'istituzione di un'inchiesta indipendente per indagare sulle accuse di uccisioni illegali condotto da soldati di Sua Maestà in Afghanistan nel periodo 2010-2013. Si parla di oltre 50 civili della provincia di Helmand assassinati sommariamente dai commandos. In merito ha condotto una lunga inchiesta la BBC, dalla quale è emersa la modalità operativa delle SAS. Afghani disarmati venivano regolarmente eliminati durante i raid notturni e su di loro venivano piazzate armi per giustificare i crimini. Il ministro alla difesa, Ben Wallace, ha dichiarato che ci sono state diverse indagini approfondite sugli eventi in questione, ma ora è opportuno considerare se ci sono ulteriori lezioni da imparare e allo stesso tempo proteggere il personale del SAS da eventuali nuove indagini non necessarie. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci. Thank you.